Ma è mai possibile? Questo è lo scandalo, il vero scandalo cristiano. È mai possibile che Dio, quindi l'impronunciabile, l'onnipotente, l'immenso, no? Che sta in cima, in fondo a tutto ciò che esiste, è mai possibile che Dio diventi un volto? Mi fermo apposta perché queste cose bisogna pensarle, se no noi continuiamo a pensare al nostro Dio, hai capito quello che ci sogniamo di notte, no? E qui invece succede che c'è un Dio che prende un volto, una voce, delle mani, delle lacrime, delle arrabbiature, delle paure, delle tenerezze. È possibile appunto che il Dio impronunciabile, invisibile, diventi visibile e ascoltabile in un uomo, e non appunto in un uomo, in quest'uomo, di cui si sa l'indirizzo, di cui si conoscono i familiari, no? Non è il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Joses, di Giuda, di Simone, e le sue sorelle non stanno qui da noi. A noi tutto sommato è andata bene, no? Perché siccome Gesù è lontano, perché se fosse uno di via Coridoni, vorrei vedere io se veniamo a messa. Ci è andata bene perché è lontano, 2000 anni. E quindi possiamo trasformarlo in una specie di divinità, no? Di un sopraterrestre, un essere celeste, astratto, una figura angelica, no? Ma per i suoi compaesani era dura la faccenda, aveva lì un uomo, hai capito? E perché mai Dio si sarebbe identificato col falegname? Perché uno di loro? E perché a Nazareth? Immaginati a Nazareth. Come si fa a immaginare che Dio prenda volto, carne, in quest'uomo, che è proprio un uomo, perché se lo tocchi sta sudando. Se gli picchi dentro si arrabbia anche. No. È uno scandalo. Per i giudei uno scandalo, perché avevano quest'idea altissima di Dio, appunto di cui non si può dire neanche il nome, e per gli altri, per i greci, per tutti gli altri era una pazzia, una follia, no? E sarà sempre così, sarà sempre scandalo e follia l'incarnazione di Dio in un uomo. Eppure noi sappiamo che per la nostra fede, ma non per la nostra fede, perché dice, è perché noi pensiamo così. Cioè, per la nostra fede vuol dire, per la maniera in cui Dio ci ha parlato, per la maniera in cui la rivelazione di Dio si è rivolta a noi in Gesù, per la nostra fede, appunto. Tutto passa di lì. Se non troviamo Dio nel falegname, in quel falegname, capito, in Gesù, non lo troviamo nella Chiesa, non lo troviamo nei sacramenti, non lo troviamo nei fratelli, né nelle cose di questo mondo, da nessuna parte. Certo, per sostenere questa fede, per non ributtarla, no? Bisogna accettare, lasciatemi dire così, un'immagine diversa di Dio. Cioè, bisogna lasciarsi istruire. Il Signore mi perdonerà queste improntitudini nel parlare, ma vedete che i Vangeli parlano così, no? Bisogna lasciarsi istruire da questo falegname su chi è Dio e sulle maniere così umane che Egli ha di rivelarsi a noi, di comunicare con noi. Noi siamo abituati a vedere in Dio, poi lo diciamo noi ovviamente, bisogna vedere cosa c'è dentro le nostre parole, no? Ma l'onnipotente. E poi sta roba qui ci incasina maledettamente, perché appena non fa la cosa che ci aspettiamo noi, questo qui non è più Dio, no? L'onnipotente che può fare tutto, che determina tutto, al quale non sfugge niente, capito? Sapete, questa chiesa, anche in questa nostra chiesa, c'era il bel triangolo con l'occhio di Dio, in modo che quando entravi sapevi che eri lì sotto controllo, hai capito? E poteva fulminarti. E invece, questo Dio di Gesù che scandalizza per il suo abbassamento, il falegname. Si aggiunge a questo mistero, perché se fosse il falegname che poi fa i miracoli, che sistema tutto, no? Si aggiunge allo scandalo della debolezza di Dio. Difatti il racconto continua così: al suo paese, tra i suoi, non poté compiere nessun prodigio. Prodigio, i miracoli di cui parla il Vangelo, voleva farli anche al suo paese. Sapete perché li faceva? Ne abbiamo parlato settimana scorsa, no? Voleva dare un segno di fiducia, no? Voleva sostenere la vita, la voglia di vivere, la cura per la salute, la speranza, anche per i suoi compaesani, no? Per i suoi parenti. Ma non poté. Come non poté? E che Dio è questo che non poté? Non è padrone dei suoi poteri, delle sue azioni, dei suoi doni. Questo Dio non fa quello che vuole. No, questo qui, per fare qualcosa, ha bisogno che gli diciamo di sì. Inaudita sta roba qui. Cioè, quasi al nostro livello, al nostro livello. Non fa niente senza di noi. E siccome tra noi, quando uno ti regala qualcosa, tu lo devi accettare, è così anche con lui, capito? Il dono tra noi uomini è una questione di alleanza, bisogna essere in due. Colui che dona e colui che accetta nella fede, accetta fiduciosamente di accogliere il dono, dicendo grazie, contraccambiando, no? Questa è la logica profonda dell'incarnazione, che Dio appunto non può venire senza che l'uomo lo accolga, che il regno di Dio non c'è se non lo accogliamo tra noi proprio, tra noi. L'immergersi di Dio nei nostri rapporti e nelle nostre alleanze. In questo senso, in questa direzione si manifesta la potenza di cui, perché non è un impotente questo Dio, se no che me ne faccio di un Dio che si riduce solo alla debolezza? No, altro che è potente, ma la sua potenza, appunto, l'onnipotenza, si manifesta in questo infinito, inarrestabile desiderio di incontrarsi con l'uomo. In questo inarrestabile desiderio di incarnarsi, di farsi prossimo ad ogni situazione umana, ad ogni incontro, è la potenza appunto di un amore totale che si rende sguarnito della potenza divina, di quello che noi pensiamo dovrebbe essere Dio, che dà tutto, che non trattiene niente per se stesso, che è totale servizio. È la croce, no? La croce dice sta roba. Qui sto commentando la storia di Gesù, la storia del falegname, appunto, no? Ed è proprio sulla croce che la potenza si rivela laddove regna la più grande debolezza e la speranza, la vita è più forte di ogni morte. La meditazione che fa Paolo nella seconda lettura è nella debolezza che sono forte, è una riflessione davanti al crocifisso, è una riflessione davanti a Dio, appunto, no? È sulla debolezza potente, è su una potenza che si manifesta in un'infinita tenerezza, in un abbassarsi verso la fragilità, è su questa debolezza potente che si appoggia per tutti gli uomini, anche per chi è nell'estrema debolezza, per tutti i crocifissi di questa storia, si appoggia alla speranza. Questa è l'onnipotenza di Dio, la sua capacità di dare speranza a tutti, di offrire salvezza a tutti. E però, veniamo a noi, perché questa, detta malissimo, è un po' la logica della rivelazione di Dio in Gesù, no? E come mai noi sta roba qui non ci va bene? Come mai ci scandalizziamo? All'uomo nasce la difficoltà di accettare un Dio così vicino e quindi di considerare le nostre storie così alte. Cioè, in fondo, noi ci troviamo molto meglio in una concezione in cui noi siamo banalotti, e però ce n'è uno che è più bravo di tutti, che fa quel che vuole, che è Dio. Ecco, questa è una concezione in cui ci troviamo. Ma l'idea di un Dio che si fa piccolo e fa grandi noi, questo risulta incredibile. Ma non solo per come stiamo pensando è incredibile, perché è possibile che noi siamo destinati a una fortuna così grande. Ma non ci crediamo perché questa proposta, che sembra così dolce, è molto esigente, capito? È forte sta roba qui, è troppo forte per noi. Beh, intanto io lo avviso, venendo così vicino a me, Dio corre dei rischi. Lo si è visto, no? Cioè, la fine di Gesù è la dimostrazione che quando Dio si fa così umano, lo fanno fuori qui, Cioè, qui devi solo preservarti, appunto. Devi esagerare. Dio, venendo così vicino, corre dei pericoli. E anzitutto il pericolo di essere abbassato al nostro livello, di essere abbassato dagli uomini al loro livello, perché per noi, uno di noi, il falegname appunto, ma chiunque di noi, fosse anche un professore di università, capito? Non può parlare in nome di Dio. Tra noi, dice il Vangelo, un profeta non è disprezzato che nella sua patria, tra i suoi parenti, in casa sua, perché tra noi non si vola troppo alti, non ci si fa troppo male, non si è troppo esigenti, inter nos, ci si mette d'accordo su una mediocrità, no? Non picchiarmi dentro troppo, non ti picchio dentro troppo, non esageriamo, appunto, no? Anche quello che predica la parola di Dio è uno come noi, cioè noi siamo disposti a essere fraterni nella mediocrità. Se diventi mediocre, sei tra noi, sei di noi, no? Mettiamoci d'accordo, parliamone, spieghiamoci, no? E invece quando avete sentito la prima lettura anche, ci credino o non ci credino, lo vogliono o non vogliono, un profeta sarà in mezzo a loro, dirà la parola di Dio, no? E Gesù è stato questo. Quando parla il profeta, cioè quando ci viene messa davanti la parola di Dio, non è che diciamo parliamone, mettiamoci d'accordo, non esagerare, capito? Quando ci viene messa da Gesù davanti la parola di Dio, c'è spazio solo per convertirsi, per la fede, per la confessione del nostro peccato, appunto. E se si accoglie la parola del profeta, bisogna per forza staccarsi dalla nostra patria, dai nostri parenti, dai nostri modi addomesticati di fare. Si diventa addirittura stranieri non solo alla piccola patria del paese, della famiglia, della casa, ma addirittura di questo mondo, hai capito? E come si fa a accettare una cosa così? A mettere in discussione i nostri modi di pensare, di fare, metterle in discussione, se venisse Dio con un miracolo che mi schiaccia, è chiaro che sono disposto a tutto, anche a dire che mia madre non è mia madre, capito? Ma se me lo dice il falegname, cioè se me lo dice uno di noi, come faccio a essere disposto a staccarmi appunto dai miei modi di fare, di pensare? Ad opera di uno di casa, di uno che conosci, lo puoi accettare al più da uno di fuori, che abbia il crisma del santone, che sia uno che ha avuto delle apparizioni, dei miracoli, allora magari vai, si crea il clan, si crea la religione, no? È proprio per questo motivo che la predicazione di Gesù è rifiutata nella sua patria. L'avrebbero forse accettata da uno di fuori, che facesse cose straordinarie, quindi parlasse del Dio che loro volevano che si parlasse, di un altro Dio, non di questo in cui il regno è tra noi, e chiede una conversione del modo di stare tra noi. L'avrebbero accettato da un altro, ma non da Gesù, che fino a pochi mesi prima è stato uno di loro. Accettare la parola di Gesù avrebbe voluto dire ritrattare troppe cose della loro vita comune. Avrebbe dovuto chiedersi perché stanno insieme. Cosa vuol dire essere padre di un figlio? Cosa vuol dire essere marito di una moglie? Cosa vuol dire essere socio di compaesani? Cosa vuol dire essere uomini? Capito, no? Avrebbero dovuto ritrattare troppe cose della loro patria, che facilmente diventa un pregiudizio, una gabbia della loro mediocrità, della loro chiusura all'irruzione degli altri e soprattutto dell'altro che viene a fare alleanza e a aprire i nostri rapporti, i confini della nostra patria, appunto. Perché Dio viene, appunto, dice che siamo i figli del regno di Dio. Prima di essere tuo figlio, tuo padre, tuo marito, siamo i figli del regno di Dio e quindi della fraternità e quindi della misericordia, no? Tutte le cose che abbiamo cantato e letto in queste letture. Questo non vuol dire, chiudo così, ma capite che si tratterebbe di cominciare, no? Non vuol dire che ogni solidarietà che io ho con la mia cultura, col mio paese, con la mia famiglia, con gli amici, con i soci, con qualsiasi patria di questo mondo è sempre comunque falsa. Mi devo staccare, non vuol dire questo, anzi. Occorre invece coltivare il rapporto con quelli di casa con assiduità e fedeltà ostinata. Come ha fatto Gesù, che è stato fedele, no? Fino alla fine al Vangelo detto a questa gente, no? Non dobbiamo appunto fuggire la nostra famiglia, la nostra storia, perché può essere di chiusura, di abitudine, la nostra mediocrità. Invece lì dentro, con quelli di casa, dove i rapporti rischiano di essere senza fede, appunto, no? Bisogna cercare il regno di Dio. Bisogna occuparsi di quelli di casa e trovare con loro la qualità non scontata di ciò che ci lega. Il regno di Dio è tra noi, va accolto tra noi. Dobbiamo occuparci di quelli di casa e quindi anche delle questioni economiche, politiche, della salute, di tutte le cose che fanno la nostra vita, la nostra patria, il nostro Nazareth, la nostra terra concreta, no? Dobbiamo occuparci di quelli di casa per allargarne i confini e soprattutto per renderci capaci di ospitare tra noi Dio stesso. Con la fiducia dei figli innalziamo la comune preghiera a Dio Padre misericordioso. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
Signore, aiutaci a capire. Forse ai nostri giorni, anche tra noi cristiani, il peccato non è tanto quello di scandalizzarci per il tuo messaggio profetico, quanto quello di prenderne continuamente le distanze in nome di un equilibrio sostanzialmente impastato di egoismo. Di questo ti chiediamo perdono e per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Signore, tu così concreto, così semplicemente umano, nelle tue origini familiari e sociali, compi per noi ancora una volta un prodigio di tenerezza. Prova a fare una breccia nella corteccia dei nostri pregiudizi, delle nostre ben ragionate chiusure. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, fa che la tua Chiesa impari da te ad insegnare con sapienza e autorità, e che di fronte all'incredulità e al rifiuto di molti scelga di rimanere libera e fedele al Vangelo. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci.
Signore, ti ringraziamo per il Cre che anche quest'anno ha visto coinvolti nella realtà dell'oratorio e del quartiere centinaia di bambini, ragazzi e adulti. Ti chiediamo che questo servizio semplice e generoso sia un segno di fiducia e di speranza per tutti. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. O Padre, fonte di ogni dono, ti abbiamo manifestato con umile fiducia le nostre intenzioni. Nella tua immensa bontà esaudisci la nostra preghiera per Cristo nostro Signore. Amen.